Ben ritrovati.
Ben ritrovate. Sono di nuovo Diego dalla sala di montaggio del Core Grappling Podcast. Eccoci arrivati alla seconda e ultima parte dello speciale sul doping sportivo nel Jiu-Jitsu. Se vi foste persi la puntata precedente, andate a recuperarla velocemente. In ogni caso, ci eravamo lasciati con Diego e Paolo che consideravano le implicazioni etiche e morali rispetto al singolo individuo della assunzione di sostanze dopanti. Vi lascio all'ascolto, ci vediamo presto. Quello che fa questo tipo di argomentazione è scaricare l'onere della responsabilità sull'organizzazione stessa.
Cioè non è più un problema dell'atleta, ma è un problema dell'organizzazione.
Organizzazione che però, e qua il discorso diventa molto più ampio, organizzazione che quelle che abbiamo citato fino adesso sono di natura profondamente diversa.
Sì.
Il BJJF, sì, è per carità una associazione comunque a scopo di lucro.
Ma anche, però, anche l'ADCC.
Anche, no, io quello che intendo dire è che ADCC e figura di UFC, credo che sia una delle prime, sono...
l'UFC Fight Pass è proprio un evento professionistico.
Esatto, è un evento professionistico in cui lo sport è utilizzato come forma di intrattenimento.
È uno spettacolo. Non è sport, è sport entertainment.
È sport entertainment.
Entertainment.
Sì, no.
Entertainment.
Per carità.
No,
sono... E nel senso, i soldi che girano e lo scopo dei soldi è radicalmente
diverso.
E allora
diverso. Io però ti faccio una domanda, perché siccome sono uno stronzo,
sì?
Ti faccio una domanda.
Questo sei tu che lo dici.
Sono io che lo dico. Tu lo hai detto,
esatto.
Disse qualcuno qualche anno fa. Lo usano tutti e va bene. Oppure, che poi è in contraddizione con l'organizzazione mi permette di utilizzare sostanze dopanti. Va bene. Ma allora, perché l'atleta non prende una posizione? Perché come hai detto tu è uno scaricabarile,
certo,
nei confronti dell'associazione. Allora se tu sei una persona con le palle, prendi una posizione in un senso o nell'altro. Dichiari... Io non ho mai fatto utilizzo di sostanze dopanti, sono un atleta natural, voglio partecipare solo in eventi amatoriali testati, ok, voglio partecipare anche negli altri eventi, va bene, però poi dopo se ti pizzico ti sputtano.
Certo.
Ti sputtano,
certo.
Ti stronco la carriera. Dall'altro lato, se vuoi utilizzare le sostanze dopanti e partecipare tipo fenomeno da baraccone, negli eventi professionistici dove bene, perfetto, dillo, mettici la faccia,
certo.
A questo punto mettici la faccia e dici pure che usi a sto punto, così prendi un posizionamento morale nei confronti di quello che fai, ti prendi la responsabilità morale di quello che fai, visto che poi molto spesso il ruolo dell'atleta barra maestro, questo è pure maestri, si confonde sempre con quello di guida morale, pseudo guida morale. Beh, comunque è un ruolo che queste persone non rifiutano.
No, certo, per carità.
Molte di queste persone non rifiutano e quindi si devono prendere la responsabilità di dire le cose come stanno.
Il problema è appunto, il problema è quello che questo tipo di realtà, che ricordiamolo un'altra volta, sono fortunatamente lontane dalla nostra, non parlo per esperienza diretta, però da un punto di vista dell'impianto etico e del modo in cui l'impianto etico e l'organizzazione legale entra all'interno delle singole organizzazioni sportive, c'è una profonda differenza tra l'Italia e diciamo gli Stati Uniti. Non conosco la legislazione.
Ma secondo te è un problema esclusivamente di natura di etica dello sport o anche di etica della salute?
Sono entrambi. Quello più immediato, quello più diciamo vicino al discorso che stiamo facendo è di etica dello sport, cioè come ci si comporta all'interno di una competizione sportiva, e ne possiamo parlare. Ovviamente in base a quello che stavamo dicendo adesso, delle conseguenze sia nell'immediato dell'assunzione, sia dopo la conclusione di un ciclo, negli anni a venire, diciamo le ricadute sanitarie che questo tipo di comportamenti hanno, è un discorso magari più indiretto di etica dello sport.
Guarda, io
E affrontiamoli nel senso.
affrontiamoli. Allora, parliamo dal punto di vista italiano, perché dal punto di vista, come abbiamo detto, americano, la situazione è desolante, anche perché quello che fa da traino non è sicuramente un set di valori improntati sull'etica, ma improntati
Sul
sul
guadagno,
guadagno.
cioè.
Quello che è importante è guadagnare, salvare la faccia, creare, anzi. In certe situazioni sono autoalimentate, mi prendono, mi pizzicano, ottimo, faccio due interviste, vado al podcast, faccio il post polemico, quell'altro mi fa il post
Mi chiama
contro,
Joe
mi
Rogan.
chiama Joe Rogan, facciamo il dissing in cui tu mi dai del dopato, io vado a fare laboratorio analisi sotto casa, mi faccio fare prelievo da mio cugino e dico che sono natural, eccetera, si creano proprio dei plot tipo simili a quelli del wrestling, che ormai abbiamo ben
A cui
capito che
comincia ad
No, no,
assomigliare.
è da molto che l'impianto dal punto di vista semiologico, e qua diciamo non molti ci seguiranno, ma dal punto di vista semiologico l'impianto si è sovrapposto. Cambia lo sport, ma l'impianto è, dal punto di vista fenomenologico, è sovrapposto. Infatti hanno utilizzato, diciamo, un vecchio schema, vecchio schema che funziona sempre, la butta
Il
moccaciara.
buono, il
Il buono, il
cattivo.
cattivo, la faida, la maschera, eccetera, eccetera, il villain, tutte quelle cose del wrestling, del catch, insomma, che si sono dimostrate
Per decine di
per
anni
decine di anni
efficaci
efficaci,
nel.
applicate a un marketing innovativo, eccetera, eccetera.
Certo.
Siamo in Italia, per fortuna queste cose ancora non hanno preso piede, abbiamo un impianto differente anche dal punto di vista di approccio individuale al fenomeno, e quindi c'è una problematica di etica dello sport e di etica della salute. Dal punto di vista dell'etica dello sport, ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori che il doping è un illecito sportivo, favorire o giustificare chi commette un illecito anche di natura penale dal punto di vista morale, poi potete essere d'accordo o no, rimane comunque
Discutibile,
discutibile, ecco,
non
mettiamola così.
condivisibile.
No, ognuno poi, ovviamente, cioè,
E a
come
seconda dell'entità anche
anche
perseguibile.
perseguibile. Sì. Ah, a proposito, giustamente mi veniva in mente che ultimamente ho visto su Instagram una storia che uno di questi, in questo caso non voglio fare nomi perché è una situazione italiana, però uno di questi signori con la squalifica di 3 anni, che sono
Ah, sì.
squalifiche internazionali che hanno valore in tutti quanti i paesi dove la WADA ha una certa ufficialità e in cui le federazioni nazionali di riferimento
Recepiscono le
recepiscono tale in toto,
autorità.
tale autorità, e quindi applicano, estendono queste squalifiche anche sul loro territorio. Infatti in America questi signori hanno potuto lottare perché se ne fottono, e molte organizzazioni se ne fottono. In Italia non è così. In Italia, se sei uno squalificato per doping, non puoi partecipare ad eventi, neanche, non solo in qualità di atleta, non puoi tenere stage, seminari, non puoi partecipare. Sei squalificato, devi stare a casa. E c'è stato avevo letto di sfuggita che c'è stata una sorta
Una
di
defezione
sì, uno di questi signori c'ha non ha potuto
partecipare ad un.
partecipare a un evento organizzato perché appunto in Italia, ma non so se nello specifico, non so la particolarità come si è svolta la cosa, ma comunque è un illecito sportivo. Facciamo un ragionamento su questa cosa, non sull'evento, non
No, no, no,
sull'aneddoto,
no, certo.
ma su perché è un illecito sportivo? Perché lo sport è un set di regole, è un
Esattamente.
set di regole comunemente accettato. Ecco perché non reggono le giustificazioni precedenti, lo usano tutti, ma quello non è, ma testano solo il primo, non testano l'ultimo, ma io sono vecchio, ma tu sei giovane. Quando tu accedi a una competizione sportiva, ne accetti per convenzione e regolamento, e lo sport, quello che differenzia lo sport dal gioco, è proprio una finalità regolata dell'attività. e il fair play, la sportività, il senso dello sport è dato proprio dal fatto che io intimamente sono convinto che io e te aderiamo allo stesso sistema,
Certo.
allo stesso set di valori etici e morali. Li condividiamo in quel momento, altrimenti io non mi metterei nel pericolo di fare un combattimento con una persona che magari non ha lo stesso livello di sportività. Non è un
Certo.
combattimento per strada, non sto facendo una rissa dentro una discoteca. Per quanto possa essere violento, sto all'interno di una dimensione sportiva perché entrambi abbiamo accettato in toto un certo tipo di regole. Trasgredire a quelle regole, in qualunque modo, dalla vasellina spalmata sulle braccia al diuretico per fare il peso, non per forza sostanze anabolizzanti, qualsiasi tipo di.
Infrazione di
Il
quelle
guantone col bendaggio fatto
ingessato.
ingessato, quello che vi pare a voi, significa fare una truffa, barare, è come giocare a carte con una carta in più.
Certo.
Quindi quello è un problema di etica dello sport, non significa fare i bacchettoni o fare i moralisti, significa andiamo a giocare a carte, andiamo a giocare a dadi e tu c'hai il dado truccato, quindi sei un sola. Sei un truffatore, vuoi truffare. Se tu non avessi, oltretutto dal punto di vista psicologico, se tu non fossi un debole, non avresti paura di perdere, ci
Certo.
metteresti la faccia. E
Certo.
questo è un problema, un effetto secondario.
Di nuovo riporta alla diciamo dinamica psicologica e a tutto quello che apre quel tipo di quella finestra che apre quel tipo di riflessione, perché è chiaro che perdere non piace a nessuno. È ovvio che sapere di avere una chance in più senza che gli altri lo sappiano, sapere di avere un vantaggio occulto rispetto a tutte le altre persone che si presentano il giorno X al palazzetto.
E poi giustificarsi dicendo tanto anche gli altri erano dopati, che è un'ulteriore giustificazione.
Esattamente.
Perché prima c'è l'insicurezza che, poi dopo,
C'è il lavaggio della coscienza, cioè.
lavaggio
E
della coscienza, ma a che costo, a che prezzo per la salute?
questo
È il secondo.
è il secondo punto ed è quello su cui, senza per carità che tu debba offrire una consulenza basata sulla tua expertise, però su cui sicuramente tu c'hai più voce in capitolo, nel senso, che conseguenze ha?
Allora, l'utilizzo delle sostanze dopanti, ci sono degli studi, a questo punto poi ci agganciamo anche al discorso che avevamo fatto prima della TRT, per chi non conosce l'acronimo, lo dico in italiano, terapia di sostituzione
Del
o del
testosterone.
testosterone, è una sorta di terapia di compensazione sulla carta di deficit della produzione endogena di testosterone, quindi detto in poche parole, ipogonadismo, cioè gli organi deputati alla secrezione di testosterone funzionano poco, non funzionano, ne secernono poco, quello che vi pare a voi. Comunque, sia la TRT, perché qui faccio tutto un discorso unico così risparmiamo
Certo.
tempo, sia la TRT che il cosiddetto doping, diciamo più a dosi più elevate, presentano gli stessi effetti collaterali e gli stessi benefici. Dose dipendenti. Che cosa vuol dire dose dipendenti? Vuol dire che ovviamente più ti dopi, più hai un certo tipo di beneficio a seconda della sostanza che utilizzi. Parliamo nello specifico di sostanze anabolizzanti, perché il doping è un doping,
Fenomeno.
sì, ma doping è un termine che fa da cappello a tante sostanze. Uno può essere pizzicato per doping anche perché, come è successo a Chamisso, si è fatto una canna. Credo, insomma, mi sembra sia rimasto. No, no, è stato positivo alla marijuana, quindi
Ok.
ha fumato una canna. In quel caso, quella sostanza comporta una squalifica lieve, ma non è una sostanza che produce un effetto di performance. Ok? Nello specifico, noi ci stiamo trattando
Occupando, stiamo.
occupando più delle sostanze anabolizzanti in senso stretto, steroidi, eccetera, e sostanze affini. E producono gli stessi effetti, sono dosi dipendenti, ovviamente più ti dopi più
Ai
effetto
benefici
dare beneficio
sul
sulla
breve periodo.
prestazione hai, breve e lungo, breve e lungo, breve e lungo, meno ti dopi, meno ne hai, e anche dal punto di vista degli effetti collaterali, diciamo che c'è una dose dipendenza, anche se alcuni studi, anche così alcuni studi, hanno messo in evidenza il fatto che alcuni effetti collaterali, soprattutto questioni soprattutto dal punto di vista tumorale, ma non solo, anche dal punto di vista dello squilibrio dell'assetto ormonale, non sono dose dipendenti e possono insorgere anche dopo assunzioni limitate. Ovviamente bisogna vedere, probabilmente è una cosa che dipende anche dalla soggettività, dalla
Dalla risposta
genetica, sì, dalla
individuale.
risposta individuale, non voglio dire genetica, diciamo una risposta individuale X. E quindi questo pone anche dei problemi dal punto di vista di etica della salute ed è uno dei motivi per cui in paesi civili come l'Italia, perché noi comunque siamo sempre a flagellarci, ma considerare, se poi ci mettiamo in confronto con gli americani, io mi considero un paese civile,
Certo.
la legislazione anche penale va a sanzionare, a dare delle belle batoste su certi atteggiamenti. Il problema è che gli effetti collaterali dell'utilizzo di sostanze anabolizzanti sono pesanti, Diego. Molto pesanti e non riguardano solo, come alcuni possono pensare, mi viene tumore. Quello è una delle varie
Possibili esiti di
possibili esiti.
dell'assunzione di quelle sostanze.
Intanto vanno a modificare un assetto ormonale spesso in maniera permanente, perché magari si va ad agire su dei recettori che poi rimangono anche dopo l'utilizzo dei cicli, eccetera, eccetera. Si va a squilibrare degli assetti molto delicati, cioè vai a muovere qualcosa di cui non sai esattamente bene come. Nella maggior parte dei casi, oltretutto, chi fa utilizzo di queste sostanze non è neanche seguito da un
Da un professionista,
professionista,
perché non può
da
essere.
professionisti, ripeto, che a mio avviso dall'etica discutibile. Che spesso mascherano questi doping a basso dosaggio, perché per me il TRT è un doping a basso dosaggio, come anti-aging, capito?
Con
Come
giustificazioni simili.
con giustificazioni simili, comunque in ogni caso sono sicuramente più sicure, assunzioni più sicure di quelle fai da te, che poi hanno delle problematiche anche gravi come che possono incidere sia dal punto di vista psichico, depressione. Anche gravi, instabilità dell'umore, aggressività, problematiche dal punto di vista sessuale, compulsività sessuale, e sono cose da non sottovalutare perché sono delle problematiche che in alcuni soggetti, soprattutto se c'è un utilizzo,
Combinato?
combinato con sostanze d'abuso di tipo ludico, può portare a delle problematiche serie in cronico che non sto qui ad elencare.
Ma che adesso senza, cioè, facendo un salto, in alcuni casi probabilmente abbiamo visto balzare all'onore delle cronache quando
Sì,
gente prende i carrelli e li sbatte contro dei
lì
finestrini degli
non
autobus.
possiamo, lì non possiamo fare nomi perché sennò veramente ci tocca fare una causa
No,
milionaria.
no, per
Non c'ho i
carità.
soldi manco per pagare l'autobus io, per cui.
No, però appunto è ragionevole pensare che un simile un deficit nel controllo degli impulsi possa essere.
Un cross training di quel
Esatto.
tipo possa avere delle conseguenze importanti. Poi dà una dipendenza importante. C'è un problema di dipendenza che viene trascurato, cioè chi utilizza sostanze dopanti incorre in una dipendenza di tipo psicologico
Certo.
prevalentemente, ma non solo, non solo. E poi c'è tutta una serie di problemi di sequele per la salute, dal punto di vista renale, epatico, cardiaco, abbiamo detto oncologico, quindi tumori, eccetera, 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 eccetera. C'è tutta una serie di problematiche serie. Che poi si possono verificare anche con la DRT. Questa è la cosa bella.
Parlavi
Che
prima che non sono dosi
assolutamente,
dipendenti gli
assolutamente sì.
effetti negativi.
Infatti la DRT originariamente nasce come una terapia sostitutiva per quei soggetti che poverini, anche in fase di sviluppo, hanno problematiche nella secrezione ormonale oppure in giovane età hanno un abbassamento drammatico dei livelli di testosterone. Quindi in quel caso il rapporto costo-beneficio, che è un punto chiave in medicina, cioè la somministrazione di un farmaco che ha effetti collaterali,
Collaterali.
questi effetti collaterali devono essere sorpassati dai benefici, ma di
Certo.
lunga sorpassati dai benefici, non nemmeno pareggiati, sorpassati. C'è un farmaco per cui io ho il 50% di possibilità di schiattare e il 50% di possibilità di stare meglio, normalmente non supera manco i trial clinici di primo livello.
Certo.
Quindi figuriamoci essere distribuiti alla popolazione generale. Ci sono degli studi non di natura clinica, che però indicano che anche questo è una nuova frontiera dell'economia. Cioè questo settore frutta qualche cosa come 35 miliardi di dollari l'anno. E parlo del TRT, non parlo del doping illegale, che quello è gestito dalle mafie, dalle varie mafie. Quindi lì parliamo proprio di illeciti come lo spaccio di stupefacenti, eccetera, eccetera. Parliamo dei giri di soldi che muovono gli interessi di lobby, muovono degli interessi che come ben sappiamo, e quindi portano tutta una serie di esperti, espertoni, consulenti, medici e
Dottorini,
dottorini vari
dottorini.
a spingere questa pratica come se fosse una cosa,
La fonte della
la
giovinezza.
fonte della giovinezza. Fai ritocchino, poi fai un pochetto qua e là e campi 100 anni.
Sempre prestazionalmente, a livelli prestazionalmente
Sempre
elevati,
giovane, sempre giovane, sempre forte,
sempre sul pezzo.
sempre sul pezzo.
Che dì?
Schiatti mai. Niente, non si può schiattare. Non si può schiattare. Non si può riposare. Bisogna essere sempre forti, sempre al 100%, sempre sull'acceleratore. Andiamo.
Ma prima o poi la macchina si brucia.
E speriamo. A sto punto speriamo, cioè, ingripperà prima o poi sta
Il
frizione, no?
motore sì, lo butti ad un certo punto.
Vabbè.
Quindi mi viene in mente a questo proposito, andando verso la chiusura, che su Netflix è apparso un bel documentario a tal proposito di
Sì.
una vicenda italiana che è lontana dal nostro sport
Italiana perché coinvolge un atleta italiano, ma
Perché
internazionale,
coinvolge un atleta italiano, ma stiamo parlando di, ovviamente, Alex Schwarzer, quindi di un campione olimpico, di una persona che è assurta, in maniera, mi viene da dire, individuale, proprio realmente, quasi da solo all'inizio, ha il massimo livello di quello sport, che però poi si è trovata a vivere quello che possiamo considerare, fatte tutte le debite considerazioni, un incubo giudiziario poi, perché la vicenda di
Sì,
Schwarzer,
chiamiamolo giudiziario, anche se non è un termine, nel senso, sì, è un
perché è lì che
termine,
si è
certo, sì,
concretizzato,
diciamo che
perché
non è che non è un termine corretto, non era questo quello che volevo dire, non era assolutamente una correzione, è più una questione di interpretazione, nel senso, chi controlla i controllori? Perché
Ecco.
poi a un certo punto noi abbiamo fatto tutta questa pappardella sul fatto, no, non ti devi dopare, se dopi in galera, in prigione, sei un farabutto, quindi ci sono degli organi, no? Ci sono delle organizzazioni, abbiamo detto, se ne fregano, però quelle che se ne fregano,
Che devono
che devono
fregarsene.
fregarsene, che sono, che ne so, le federazioni olimpiche, gli sport olimpici, eccetera, eccetera, a chi si rivolgono? Alla WADA, che è un organismo internazionale indipendente, in teoria indipendente, pagato dalle varie federazioni per essere appunto indipendente, per occuparsi, su richiesta delle federazioni, di svolgere tutta una serie di controlli e di test a campione e non
I vari
su chi è sanzionabile, su chi fa
i
parte appunto, su
partecipanti.
chi fa parte di tutte quelle federazioni e quegli sport che aderiscono a questo sistema di controllo. Perfetto. Poi ci guardiamo. Tutto perfetto nella carta, cioè nel senso, quindi noi che cosa
Un
facciamo?
sistema.
Noi super legalitari invochiamo l'intervento della WADA ovunque, ovunque, testiamoli sempre, testiamoli 4 volte al giorno, quando sta a Natale, a Pasqua, a Ferragosto, prendiamo tutti, dividiamo i buoni dai cattivi. Discorso fantastico, no? Peccato che poi dopo alla fine ti guardi il documentario di Schwarzer. E che cosa emerge? Sentenze alla mano, attenzione, sentenze alla mano, che senza entrare nel merito etico o senza voler fare discorsi senza avere carte, pezze d'appoggio o cose del genere, appare che questo signore a un certo punto, parliamo della seconda squalifica per doping, non della prima, a un certo punto ha subito una manipolazione dei campioni. Cioè, questi campioni sono stati manipolati, c'è stata non è stata rispettata la catena di custodia, un ente che dovrebbe essere trasparente, completamente trasparente, non si è dimostrato tale, non ha voluto fornire dati, non ha voluto fornire dati alla procura, al tribunale di Bolzano, no, a me che faccio giornalista d'inchiesta, gli chiedo, ma fatemi fare test sul campione, no, stiamo parlando della massima espressione della legalità in uno Stato sovrano, dove si svolgeva un processo, perché abbiamo detto prima in precedenza, appunto perché il doping è un illecito penale. È emerso che insomma non è così trasparente. Adesso, quello che emerge, io non sto dando una mia, non sto dicendo che è così, sia ben chiaro che non voglio essere querelato da
No, no.
nessuno, ma quello che emerge da un documentario del genere è che un sistema di controllo che va a sanzionare chi fa utilizzo di doping contemporaneamente serve a mantenere un sistema che aiuta alcune organizzazioni e alcune organizzazioni, voglio dire nemmeno stati,
Paesi,
paesi, eccetera, a mantenere un livello di doping di Stato regolato. Ok? È come dire, ok, ho messo il controllore affinché tutto quanto passi attraverso solo le sue mani e queste mani siano manine controllate, che quindi possono far fuori
Chi non appartiene al
chi di dovere e chiudere un occhio su tutta una serie di situazioni. Usciti fuori archivi, situazioni varie, poi ovviamente sono situazioni molto difficili da provare dal punto di vista processuale, ci sono
Certo.
interessi internazionali, eccetera. A noi tutto questo interessa relativamente, ma sicuramente non ne esce bene. Si è difesa ovviamente la WADA dicendo che ovviamente sono tutte stupidaggini, tutte
Certo,
allusioni di
chiaramente.
Svazzere. Questo è quello che io ho capito dalla visione di quel documentario, però sicuramente è una cosa sconfortante, perché allora se da un lato chi viene pizzicato dice, però la WADA non testa tutti, bisogna testare tutti. Poi vai lì e vedi che chi viene, cioè,
È
l'affidabilità,
arbitrario chi viene testato, anzi, è arbitrario e mirato
la
chi viene.
gestione anche dei controlli, dei campioni, cioè, sono cose delicate, perché nel caso di Schwarzer una carriera promettente
Promettente.
è stata stroncata definitivamente nel momento in cui poteva fiorire. Anche dal punto di vista personale ha avuto delle ripercussioni importanti nella sua vita privata, eccetera, eccetera.
E quindi cercando di tirare un pochettino le somme di tutto questo discorso che ormai continua abbastanza da un'ora, secondo me ci rimane un'ultima domanda da porci, che però deve essere necessariamente una domanda aperta, nel senso che non possiamo risolverla
Ah no,
qui io
sicuramente non
e te.
noi.
E hai visto, sempre stamattina leggendo il giornale, c'era il Corriere che riportava, cioè cercava di spiegare a quelli che potrebbero essere i miei genitori perché sia apparso su YouTube un video di Mark Zuckerberg che fa MMA. Che fa jiu-jitsu,
Sì.
MMA, eccetera, eccetera. Il povero giornalista del Corriere cercava disperatamente di spiegare ad un pubblico. Questo per dire che il nostro sport e gli sport che adesso sono attigui
Sì.
stanno andando verso una sempre maggiore spettacolarizzazione. Lo dicevi tu prima, secondo me, in maniera assolutamente precisa, efficace, si va verso quella che è la spettacolarizzazione del wrestling
Sì, vabbè, ma
professionistico.
quella è una delle formule, insomma,
Per carità.
ma ce ne possono essere anche altre, sono tutte formule commerciali comunque.
Esatto, in cui stavo proprio per dire, in cui la dinamica commerciale fondamentalmente prende il sopravvento rispetto all'etica dello sport o all'etica della salute, rispetto alla morale individuale, con tutte le giustificazioni di cui abbiamo parlato fino adesso. Alla fine, se l'aspetto commerciale e di conseguenza l'aspetto prestazionale di chi quella esperienza si ritrova a dover vendere, Che cosa comporta per lo sport che pratichiamo?
Beh, la preoccupazione è fondamentalmente rivolta nei confronti degli amatori, perché il professionista a un certo punto diventa anche non dico una star, perché poi è tutto un sistema, un'industria dello
E
sport, perché poi
certo.
anche loro, gli stessi attori protagonisti di questo movimento sportivo, io parlo del nostro, lo chiamano ormai industria dello sport. Quindi loro si sentono dei lavoratori, degli imprenditori di se
Di se
stessi,
stessi,
certo.
ecco.
A che prezzo lo scopriremo probabilmente troppo tardi e non potremo sicuramente, non saremo sicuramente noi a invertire la tendenza, perché anche, oltretutto è una male che ha radici profonde, perché gli stessi sport olimpici, che spesso vengono contrapposti dal punto di vista etico a
Certo.
queste situazioni professionali, perché dicevamo ce la vada, ma quelli fanno i test random, stanno messi nei circuiti di test, quindi ti vengono a pizzicare a Natale mentre stai a far cenone o qua o là, non lo sai quando, fuori dalla competizione, dentro la competizione, di sopra, di sotto. Sono comunque, dal punto di vista, io parlo della commercializzazione,
Certo,
sono comunque
certo.
degli ambienti dove ormai gli interessi economici sono stratosferici. Organizzare un'Olimpiade per uno Stato significa muovere miliardi e miliardi di euro, dollari, rubli, chiamali come cazzo ti pare a te, e ovviamente qui non si può più parlare di etica dello sport. Entra in gioco degli interessi, ogni atleta ha tutta una serie di sponsorizzazioni da parte di industrie, enti, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è di fatto un vero e proprio professionista. La professionalizzazione è un processo che è partito già da 30, 40, 50 anni, insomma, in maniera prepotente.
Certo.
Paesi dove appunto il movimento olimpico, per un motivo o per l'altro, è visto più come un freno per lo sviluppo di certe dinamiche, un freno perché è un movimento, un dinosauro per loro, perché comunque è un ibrido che tende verso la commercializzazione dello sport e la professionalizzazione, però con delle regole che
Ma
ne
comunque.
impediscono lo sviluppo in maniera imprenditoriale all'americana,
Sì,
no? La
con
deregulation.
il laissez-faire, sì. Ecco.
Appunto, cioè, capitalismo nel suo.
Nella sua concretizzazione più
Ah,
classica. Sì.
sì, un sistema che si regola da solo, gestito solo dalla necessità di profitto che ne crea altro. E quindi ovviamente in quest'ottica l'atleta che a mio avviso pensa di essere un imprenditore, ma è un operaio, perché chi arriva a diventare campione del mondo è equiparabile a chi vince la lotteria. Cioè, tu vinci la lotteria, ci stanno altri 100 coglioni che hanno comprato il biglietto e non hanno vinto niente. Ok? Ed è questo che succede negli sport professionistici, perché per il campione del mondo con 30 milioni di euro a contratto, a ingaggio, ci stanno 10.000 ragazzi che si vanno a far spaccare la faccia per 100 dollari. Ok? O nel caso dei nostri tornei, chi si farà rompere un ginocchio per un rimborso spese ridicolo, un rimborso spese ridicolo, col sogno forse un giorno, se sopravvivi all'ortopedico, di arrivare a fare ad entrare in un certo circuito dove potresti essere un atleta di serie B, C, A, e forse un giorno entrare nell'Olimpo, nell'elite. Questo ovviamente che cosa comporta? Se io faccio degli investimenti, voglio più spettacolo, voglio atleti di un certo tipo, sia dal punto di vista, abbiamo detto prima, cosmetico,
Certo,
estetico, quindi ti voglio grosso, muscoloso, veloce,
definito.
definito, prestante, aggressivo, sempre sul pezzo, pronto a fare 10 tornei l'anno, quindi non è che ti fai il recupero fisiologico normale, ti fai il famoso mesociclo, ciclo, mesociclo, fai la programmazione dello sport alla Tudor Bompa, che ti fai, cioè non c'è mai in off, tu sei pronto, last
Sempre.
minute, Diego che c'è da fare domani sera? Mi manca uno per fare l'88 kg, pì e vai, perché c'è la borsa, e quindi l'atleta inizia a essere iperprestazionale, società della prestazione sulla quale gente di Bothlon ha fatto parecchi articoli interessanti, ma ci sono anche libri, eccetera, e E diventa soprattutto un atleta medicalizzato, perché la fisiologia non ti permette più di raggiungere quell'accelerazione, quella prestazionalità di cui ha bisogno.
L'essere umano diventa l'ostacolo principale
Beh, certo, è la tua umanità
alla
il freno è la
prestazione.
tua fisiologia, e quello che devi abbattere sono i tuoi limiti biologici, non sono più i tuoi limiti mentali, sono i tuoi limiti biologici, perché sei troppo debole per fare a cazzotti con un orso nella gabbia, quindi devi far crescere le zanne. Non credo che sia un processo facilmente
Reversibile.
reversibile, ma il problema non me lo pongo tanto per i professionisti quanto, ti ripeto, per la base di amatori, perché poi queste sono delle cose che a cascata discendono con i loro effetti nefasti su tutti i movimenti.
Appunto, ragazzetto 16, 17, 18enne che viene in palestra con la speranza, eventualmente, come per decenni è successo a pugili e altri
O che viene fatto dopare dal padre,
o che viene
come
fatto
Michele
dopare
Bau,
dal
perché
padre,
diciamo
ma
le cose come stanno, che
diciamo.
tuo figlio a 15 anni lo porti dall'endocrinologo a fare la terapia non si sa con cosa, perché quello che gli hanno pizzicato è un post-ciclo, quindi non sappiamo
Di
cosa si è
nuovo.
preso prima, non lo vogliamo sapere, perché sennò ci vengono i brividi. Cioè tu porti un minorenne a fare una cosa del genere, devi ringraziare il cielo che sta in Brasile. Tu devi ringraziare il cielo che
Ah
sta in
no,
Brasile.
beh.
Perché in Italia sì, ti avrebbero carcerato
Finisce.
a buon motivo, però non solo non ti carcerano, ma poi sotto di leggenda, splendore, fantastico, cioè, sei ancora all'apice, dimostrerai, vabbè,
A
dimostrerai.
chi rimane?
Non lo so, una carriera macchiata, rovinata a mio avviso, però io sarò un bacchettone.
Rimane la cosa più agghiacciante poi alla fine è dimostrare tutto questo a persone che poi statisticamente, mano a mano che lo sport o questo tipo di sport si ampliano, sta roba non la faranno mai. Lo guarderanno e basta. Birra alla mano, seduti sul
Ma
divano.
l'obiettivo fondamentalmente è quello, perché il bacino dei praticanti è sempre minore rispetto al bacino degli
Significativamente,
spettatori.
certo.
Se tu vuoi estendere uno sport, cioè già estenderlo a tutto il bacino dal punto di vista dello spettacolo, a tutto il bacino dei praticanti è un discreto successo, ma è un successo limitato. Se tu vuoi trasformare un fenomeno in un'industria dello spettacolo, allora anche tua madre si deve vedere la pay per view dove Gordon Ryan va a finalizzare Cyborg, non lo so, ok? La devono vendere anche a tua madre. Così come chi guarda il calcio non è mai stato un calciatore, nella maggior parte dei
Certo,
casi,
uguale,
o il
allo stesso
basket
identico
o altri
modo.
sport, cioè non è una questione di demonizzare.
Laddove però il nostro, l'unica, alla fine, se vai a grattare tutto il resto, tutto quello che rende onesto il nostro sport è che c'ha quel fondo di verità che tocchi con mano
Ma
nella
sai, secondo me, e
materassina.
qui la chiudo, non aggiungo altro, secondo me il fondo di verità non è dato dalla materassina in sé, ma è data come dicevo prima, dalla condivisione delle regole. Nemmeno il rispetto, la condivisione intima delle regole. Nel momento in cui si condivide un set di regole e ci si mette in discussione su quel set di regole,
Si sta facendo una cosa moralmente condivisibile.
non ti sto
Si è.
dicendo che si raggiunge la verità, ma
No.
quantomeno si raggiunge il vero.
E su questo possiamo chiudere qui questa probabilmente seconda puntata perché, data la durata, la spezzeremo e speriamo che questo diverso approccio vi sia piaciuto. Però era un argomento che realmente ci stava a
Sì,
cuore.
sì, sì, sì. Sì,
Trattare con la dovuta serietà. Le
in maniera più esaustiva possibile.
trasmissioni riprenderanno con l'usuale livello di cazzeggio la prossima volta,
E
quando sarà,
sporadicità.
e sporadicità, perché quella non la perderemo. E quindi un saluto Paolo
Ciao Diego.
e un saluto a tutti voi.